La sigla che apre ogni appuntamento di Fly Live, il salotto di Radio Fly. Quindi innanzitutto buongiorno agli ascoltatori, buongiorno alle ascoltatrici e buongiorno al nostro editore Giuseppe Misuri che è accanto a me. Ciao.
Ciao Sara, buongiorno, bellissima giornata qua ad Arezzo oggi, 4 luglio, vero?
4 luglio, splende il sole, sta tornando il caldo e noi abbiamo degli ospiti nei nostri studi, sì, quindi sì. Siamo contenti. Partiamo
ecco,
da qui.
Infatti ti volevo chiedere, stamattina abbiamo un argomento abbastanza particolare. Noi facciamo parte del mondo della comunicazione, no? Siamo una radio privata, una radio libera, come veniva chiamata una volta, e apparteniamo a quel mondo appunto della comunicazione. Ma il mondo della comunicazione presenta mille aspetti, mille modi di comunicare, no Sara? Non solo con la radio, con le parole, con il video, con la stampa. Ecco.
E si riflette molto di comunicazione, soprattutto ai giorni nostri, perché la comunicazione nei secoli è cambiata, ecco. Chiaramente. Ci sono tante forme, tante modalità di espressione e si può anche ripercorrere questa storia della comunicazione.
E tu pensa che ad Arezzo noi abbiamo un aretino, e adesso sono due, perché oltre l'aretino c'è anche poi una aretina, che si sono occupati di unire tutti i mezzi di comunicazione dalla loro storia fino a oggi. Pensa, quindi noi abbiamo l'onore di presentare ai nostri radioascoltatori il professor Fausto Casi e la figlia Valentina Casi, che sono qui con noi in studio. Buongiorno.
Buongiorno, salve.
Ben trovati a entrambi.
Grazie.
Ecco, allora, sai che la Valentina è anche dottoressa, eh?
Dottoressa, ora noi ecco, il nostro Fly Live, come dicevo prima, è informale, quindi siamo abituati a darci del tu, però
via
giustamente
i titoli
vanno detti, perché insomma dietro a un titolo comunque c'è un percorso di studio, una formazione che ognuno fa negli anni, quindi è giusto dirlo all'inizio, poi ora andiamo in tranquillità,
mettiamo
da parte.
Infatti Fly Live è un momento così di incontro con la persona, con il suo ruolo istituzionale, il suo ruolo politico, oppure il suo ruolo industriale, quello che ha fatto, ma anche con la persona stessa, quella che si cela dietro, quello che farai poi tu Sara con i nostri ospiti. Allora iniziamo subito. Fausto, ben arrivato.
Grazie.
Questa grandissima idea del Museo dei Mezzi di Comunicazione, come è nata?
È nata con la Fiera d'Arezzo, la Fiera Antiquaria d'Arezzo, che ha dato lo spunto di vedere degli oggetti obsoleti messi per terra da questi espositori che venivano, parlo oramai di 45 anni fa, perché la fiera il prossimo anno ha 50 anni di vita, quindi è nata nel 68 e nel 18 si era celebrato il cinquantenario. E io ho cominciato a vedere, a accorgermi della fiera nei primi anni 70, che sono andato, io come diciamo origine sono un insegnante di elettronica, quindi mi occupavo di automazione, di radiotecnica, di televisione, ma non mi occupavo certo di antiquariato. Quindi per me, la mia famiglia lo stesso, per me è stata una novità andare a vedere la fiera di Arezzo e scoprire questo mondo che per me era del tutto impossibile che fosse stato fatto.
Ecco Fausto, anch'io sono di estrazione elettronica come te, no?
Certo.
Ecco, allora vedere quella roba in mezzo a quei banchi diciamo così, della roba vecchia
mi ha dato una piccola emozione, vedere una radio in terra,
ecco.
con un espositore che era lì accanto, che era un mio conoscente, e che gli ho detto: ma perché queste cose sono così non considerate, buttate così in terra?
Perché è stato detto.
E lui mi ha detto: perché? Certo, poi siamo razionali, poi non è che. E lui mi ha detto: perché non c'è nessuno che si può mettere lì a ripararlo, a restaurarlo? Non, oggi, allora, io parlo del 72-73, l'antiquariato era quello vero, era l'antiquariato del 500, del 400, del 600 e del 700, quelli più moderni. L'800 in quei momenti non era assolutamente mai considerato. Per cui, che succede? Queste radio sono del 900, era più che modernariato, insomma, era la roba del momento. No? E quindi ecco perché. Allora la risposta dice: non c'è nessuno che le ripara. E dico: io però sono in grado di ripararlo. Ho detto a questo amico che faceva la fiera lì. Dice: io sono un ebanista, riparo tutta la parte mobile del contenitore, che erano bellissimi. Pensate alle radio degli anni 30, degli anni 30, diciamo fine anni 30, primi anni 40, era tutta ebanisteria molto ricercata. Con
i contenitori di legno,
radiche,
calcolate. Erano delle opere d'arte, altre.
Esatto, anche, e in questo l'opera d'arte la ritirava fuori quest'altra. Lì per lì, in quel momento si è fatta una società. immediata. Quanto costa questa radio buttata in terra così? E costava 30.000 lire.
Costava 30.000 lire.
Allora il personaggio che era con me la trattò, perché era uno degli espositori, e riuscì a dire 20.000. Va bene 20.000. 10.000 per uno, e lì è nata la mia genesi, diciamo così, dell'interesse per la storia della radio.
Ecco, ma dopo il poter comunque essere il fautore del museo proprio,
ma dal comprarne una, no? Dal comprarne una a metà con un espositore, ad andare avanti, ad avere una licenza di esposizione personale, perché poi le società in queste cose non vanno molto bene, senza poter dire che abbiamo questo, no, non, cioè, però ognuno è libero nel mondo antiquario di comprare a quanto crede e di vendere a quanto,
certo,
pare,
certo.
Per cui ecco, questo è il rapporto è con l'utenza e il rapporto è sempre a due, ma a tre è difficilissimo che ci sia. Comunque sia, in quel caso era tre, è finita bene, perché abbiamo detto ma forse è meglio mettersi per conto nostro, e quindi siamo andati avanti, che lui ha fatto il suo lavoro con le sue cose, che ha smesso con le radio, che ha smesso con le cose, io invece ho continuato solo con le radio. Quindi in Italia sono stato il primo propositore in assoluto. Era uno scemo del villaggio, in pratica, no? Come si dice, no? Che proponeva delle cose moderne, così insignificanti dal punto di vista antiquariato, perché nessuno. Però
Tu gli davi un valore.
Io gli davo un valore anche
perché
le rifacevo funzionare.
Ah, ecco, questo è importante.
E quindi le mettevo in onde medie. Allora c'erano le onde medie, oggi non si può fare. Ma su Radio Monte Carlo. E si sentivano le musiche, le canzoni, eccetera. La partita la domenica si sentiva. E la gente così ascoltare questa cosa nel banco, perché io ci portavo la corrente dalla piazza, insomma c'era tutto un lavoro dietro, no, queste cose. E quindi queste radio restaurate sono diventate 2, 5, 10, 20, e di queste 20 però 10 sono diventate di collezione già fin da allora. Per cui 10 andavano vendute, restaurate tutte 20, 10 vendute, con il maggior valore ovviamente dato con il restauro fatto, con la presenza del coso, si pagava anche le altre 10 che erano in collezione.
Certo, ma da lì poi Fausto, per arrivare al museo, perché lì non si parla solo di radio,
no.
Di
io
tutto
sono andato avanti,
il mondo dei mezzi.
Sono andato avanti per un po', perché ho portato avanti in tutta Italia poi questa cosa, non soltanto la Fiera d'Arezzo, ma ci siamo spostati con mia moglie anche nelle piazze, diciamo così, più importanti d'Italia, e abbiamo trovato molti addetti collezionisti che erano interessati a questa nostra proposta. Per cui insomma la crescita quindi è questa: dalla radio passare ai grammofoni, passare alle macchine fotografiche, all'archeologia industriale, che comprendeva sia la radio che tutte queste altre cose di cui ho parlato ora, è stato un salto facilissimo, e quindi abbiamo allargato il campo e abbiamo trovato un altro tipo di collezionismo che non era della radio, ma era della macchina fotografica, ma era del cinema, e quindi c'era la comunicazione intesa nel senso non soltanto acustico, come stiamo dicendo noi della radio, o come stiamo facendo ora, ma era anche la comunicazione visiva, e questa è quella fondamentale, perché tutte e due insieme hanno costituito la televisione, hanno costituito il cinema e così via.
Bene.
Non a caso, infatti, al Museo dei Mezzi di Comunicazione si lega il suono, la scrittura e l'immagine. Sono questi i tre capisaldi. Valentina, tu come ti sei inserita in questo percorso? Tu sei attualmente vice direttrice del museo.
Sì.
Come e quando ti sei inserita? Perché noi abbiamo visto proprio l'inizio di questo percorso.
Io sono nata fra le radio, si potrebbe dire. Cioè, io foto da piccolina dove sono dentro proprio queste scatole magnifiche, insomma, dentro i contenitori proprio delle radio, e quindi sono nata proprio in mezzo a tutto, e sono sempre stata sempre una grande sensibilità che ho sviluppato quindi sin da piccola, un amore verso l'antico, un amore verso l'antiquariato, eccetera. Il fatto di aver studiato ad Arezzo, ho fatto l'Università degli Studi di Siena, quindi la facoltà di Arezzo, beni culturali, sia biennio che triennio ad Arezzo. Mi ha portato comunque a collaborare sin dall'inizio con il museo, e adesso sono fondamentalmente 9 anni su 12 di apertura del museo, che collaboro con mio babbo, insomma, lì all'apertura. Si parla, insomma, inizialmente stavo semplicemente alla reception, poi mi sono allargata piano piano quindi ai social network, gestire i rapporti poi con le istituzioni, quindi passando dal dal comune fino soprattutto alla regione toscana, con cui comunque abbiamo rapporti molto, molto stretti e di continuo, in particolare per alcuni progetti, soprattutto per ragazzi, scuole, alternanza scuola-lavoro, eccetera. Quindi così.
E avremo modo di parlarne di questi progetti.
Volentierissimo.
Però, ecco Valentina, adesso vorrei proprio chiederti, tu che fai parte delle nuove generazioni, appunto hai detto questa attenzione per i social network anche legata al museo, come riesci a tenere insieme le due anime? Cioè da una parte le radio di cui parlavamo prima con Fausto, quelle radio buttate lì, da una parte a cui è stata ridata vita, e i social network che sono un'altra modalità di comunicazione che non si può neanche toccare.
Io penso che, questo lo dico anche sempre ai ragazzi comunque che vengono in visita anche al museo, per apprezzare quello che abbiamo oggi, quindi le tecnologie che abbiamo oggi, dobbiamo conoscere quello che è stato, quindi da dove siamo nati, da dove siamo venuti, praticamente il percorso che è stato fatto. Pur essendo un percorso relativamente molto breve, però se ci si pensa, anche solo 20 anni fa le tecnologie sono cambiate radicalmente comunque. E quindi è anche per questo, secondo me, che scoprendo insomma i percorsi espositivi che si trovano all'interno delle sale museali, si vanno ad apprezzare ancora di più tutti i potenti mezzi insomma che abbiamo oggi. Con un semplice click si riesce a raggiungere un pubblico tale che era assolutamente impensabile anche solo, ripeto, circa 20 anni fa.
Vogliamo fare adesso un percorso proprio in queste sale, ripercorrerle attraverso la radio?
Allora, praticamente il museo è appunto Museo dei Mezzi di Comunicazione, ha un sottotitolo, che sono tre parole che sono molto, insomma, molto importanti per il museo, che sono il suono, la scrittura e l'immagine. Quindi non vuole essere né un museo del cinema, né un museo della radio, della telefonia, ma vuole toccare proprio tutti i mezzi di comunicazione in genere. Le sale del museo occupano all'incirca 500 metri quadri, il numero di oggetti esposti siamo attorno ai 2000, quindi insomma sono abbastanza ricolme insomma, nonostante gli spazi. E quindi all'interno delle sale espositive ogni percorso è affrontato nei minimi dettagli, anche se in magazzino insomma abbiamo una quantità di materiale che potrebbe comunque andare molto più ad arricchire quegli spazi espositivi che sono oggi occupati. Il museo inizia tutto con affrontando la storia dell'immagine, quindi si passa dal precinema, quindi dalla lente, lo specchio, da dove nasce proprio l'immagine in toto, sino ad arrivare ai proiettori, ai primissimi proiettori della lanterna magica, quindi un primo prototipo di proiezione proprio. Il museo, poi, il percorso dell'immagine continua dividendosi un po' in due settori che riguardano uno la storia della fotografia, quindi dal 1839, e poi invece dalla storia del cinema, quindi con la grandissima invenzione dei fratelli Lumière del 1895. Questo chiaramente per quanto riguarda il settore dell'immagine, però è uno insomma dei diversi percorsi che si vanno ad affrontare. Un altro per esempio potrebbe essere quello della storia della registrazione sonora, e qui si passa ad esempio partendo insomma dai fonografi, quindi dal primo prototipo di registrazione, sino ad arrivare addirittura ad una grandissima donazione che è stata fatta al museo alcuni anni fa da parte degli studi della RAI di Torino in particolare, dove abbiamo insomma grazie a loro ricostruito, e comunque grazie a una serie di particolari insomma capacità, abbiamo restaurato un po' portando gli oggetti in tutta Italia tutta una serie di magnetofoni, quindi registrazione hi-fi ad altissima definizione, e riproposto all'interno del museo una vera e propria sala di registrazione, quindi dove in analogico chiaramente si può andare a registrare, e anche i ragazzi che vengono in gita al museo possono provare anche attraverso i microfoni.
Benissimo, allora hai dato proprio un'immagine di quello che è il museo, di quello che è chiaramente anche l'impegno di tuo papà, dai, dal babbo, come si dice Arezzo. Fausto, una cosa te la devo chiedere, tu hai detto che hai iniziato a riparare le radio, però io vedo che non è che tu ti piace riparare non solo le radio, ma tutto quello che è dentro nel museo. Mi ha colpito il fatto che tu abbia riparato anche l'orologio della Fraternita, per dire, no, che non è nel museo, però tanto che ti ha dato, da allora sei nominato temperatore. Al di là di questo, Fausto, come hai vissuto questa fase, diciamo, tra l'altro di grande passaggio, sai, tra il digitale e l'analogico, quindi in vari settori, sia quelli audio che video, queste macchine che sono dentro, queste enormi, per me sono opere d'arte, sono cose che appartengono al nostro passato, ma sai, chi vive di elettronica come me e te, è chiaro che ce l'ha nel cuore. Come hai vissuto, come vivi da quando arriva una nuova macchina, da quando fanno una donazione, te la devi riparare, com'è questo passaggio?
Devo dire che trovo sempre degli spazi impensabili, no, perché anche il fatto della, che la RAI abbia donato al nostro museo di Arezzo da Torino, ha donato tutto questo materiale, e ufficialmente poi è la RAI Roma che ha detto ok Torino, questa roba la puoi donare al museo di Arezzo, bene, quindi è ufficiale, non è che sia una cosa presa sotto banco da magazzino oppure da un trovarobe che ha buttato via tutto, sì, la RAI,
anche perché
che io,
tu interagisci, la ripari, la controlli,
esatto. Allora a questo punto qui però il riparare un magnetofono o un giradischi, un EMT per esempio, che è il massimo dei giradischi e dell'elettronica applicata a un giradischi nella storia dell'elettronica, o c'è uno specializzato che fa questa cosa, ma qualsiasi elettronico, te, io, e che ho insegnato 30 anni elettronica, o te che l'ha sempre fatta da 40 anni, non c'è verso, cioè ci si perde nei meandri di questi impianti, che sono talmente complessi, talmente, diciamo così, settoriali, che sono stati studiati dalle EMT soltanto per quel giradischi, per cui ogni giradischi che l'EMT faceva lo faceva in funzione della richiesta, delle caratteristiche tecniche che la RAI a Torino voleva, che era diversa da quella di Mediaset, che voleva invece un giradischi che avesse delle caratteristiche del tutto,
diciamo,
diverse.
Non c'erano standard,
cui,
Fausto.
No, assolutamente no. E quindi questa cosa qui, che cosa succede? Che tutti i pezzi che sono stati diciamo così salvati dalla distruzione, perché i pezzi nel cambiamento epocale, e io lo dico perché va ricordato che tutta la società, tutto il mondo ha subito in positivo, voglio dire, perché non è che quando c'è un passaggio tecnologico di automazione, di avanzamento, si va indietro, si va sempre avanti, no? Le tecnologie non tornano mai indietro, e quindi la nostra, noi siamo tecnici, voglio dire, anche di una materia all'avanguardia, si vede che io che poi ho vissuto il periodo delle valvole, il periodo dei transistor, il periodo dei primi integrati, poi ho detto basta, perché mi sono rivolto indietro e sono rimasto nel mio campo, diciamo così, settoriale, che è quello primordiale della storia. E quindi io sono diventato storico pur non avendo quella missione di storicizzazione, perché quando io ho smesso di insegnare elettronica facevo automazione, quindi era il massimo di quello che si poteva fare in elettronica. Eppure il fatto del passaggio epocale, che dicevo, tra l'analogico, che sono tutti circuiti, diciamo, che lavorano con la quantità e con la qualità, certo, diciamo, certo, così, della cosa, delle tensioni, delle correnti, eccetera, passare al digitale, che è un linguaggio che non ci appartiene come umani, l'abbiamo inventato, ma l'abbiamo inventato perché ci fa comodo fare il digitale, e quindi va davanti il digitale, perché ovviamente semplifica certe funzioni elettroniche che con l'analogico nel tempo non si sarebbero potute sostenere. Allora, questo fatto che la RAI ha mandato ad Arezzo, in un contesto museale, tutto questo materiale, che erano due tir di roba, poi non era una cosina semplice, per cui la difficoltà intanto dei posti dove tenerli, e poi la RAI me l'ha dati come erano, me l'ha dati con i cavi tagliati, se funziona, se no, se manca pezzi, manca pezzi, cioè vuol dire, questo è descritto, questo nell'ascito, nella donazione. Ma è qui saltato fuori l'amicizia nel campo elettronico, e quindi la volontà di dire guarda che io faccio assistenza a Mediaset di queste cose, se la RAI ha donato al museo di Arezzo, unico in Italia che abbia queste cose, perché non ci sono altre fonti, diciamo, di collezionismo che possono mantenere una cosa del genere, facciamo l'assistenza gratis.
Ecco, questo è importante, perché la RAI comunque ha riconosciuto, ha trovato un posto, perché hai dei locali che ti sono stati dati,
certamente,
al comune, mi pare,
certo,
no?
Comunale,
e
certo.
Poi ha trovato una persona colta, competente e con la passione, che ha potuto mettere mano su queste e apprezzare quelle che erano,
certo.
Sei d'accordo con me però che il passaggio analogico digitale non tutto è così bello, come diciamo, perché noi vi apparteniamo al mondo delle valvole, ma in hi-fi noi diciamo che le valvole hanno un cuore caldo, mentre transistor,
sì,
sai che
sono. Ma io devo dire, stavo dicendo prima che l'analogico è umano, il digitale non ci appartiene, l'ho detto proprio, però ci fa comodo e quindi lo usiamo. Ma avere salvato tutto questo fatto della tecnologia massima di analogico, perché l'hi-fi non è quella che si intende per il privato che vendevano, so, ora non dico nomi perché sennò si fa pubblicità, nelle botteghe o nei super magazzini di elettronica dove c'è scritto l'hi-fi nostra è la massima, eccetera, eccetera. non era quella la Hi-Fi vera. La Hi-Fi vera è questa qui che utilizzava la RAI, che utilizzavano tutte le grandi sale di registrazione, tutti i grandi studi, anche audio, video, oppure soltanto di radio, radiofonici, utilizzavano quel tipo di cosa, la cui appartenenza allo studio più o meno dipendeva dall'economia che veniva investita su queste cose, che costavano, insomma, cioè un occhio della testa rispetto alla Hi-Fi più cara, civile. Ecco, quindi qui siamo nel professionale, nell'alta professionalità, e noi abbiamo ad Arezzo l'unico esempio di ricostruzione di una sala di regia con mixer d'epoca, con giradischi d'epoca, con registratori, con magnetofoni d'epoca e con amplificatori a valvole, addirittura quella ce l'ho messa io, perché amplificatori a valvole, e che in Italia non esiste da nessuna parte. Il visitatore che viene, che ha la fortuna che io sono lì, che sto accendendo una cosa del genere, come l'accendo per dei gruppi, come l'accende anche, rimane sbalordito dall'ascolto di questa cosa, perché l'Hi-Fi che si sente con quelle casse che sono lì a disposizione non è percettibile da nessun'altra parte.
Perfetto, Sara?
Allora, io direi a questo punto di fare una pausa musicale, e per i brani abbiamo scelto delle colonne sonore, perché abbiamo parlato di cinema, e quindi il modo più diretto, diciamo, per unire musica e cinema chiaramente era trovare una colonna sonora. Attingiamo proprio a una colonna sonora recentissima, un film molto atteso, La La Land, ha vinto anche l'Oscar per la colonna sonora, e quindi ci ascoltiamo tra pochissimo, subito dopo il jingle, il brano principale della colonna sonora di La La Land.
La radio della città di Arezzo.
Lord have mercy. Lord have mercy.
Sink into our seats right as they dimmed out all the lights. A technicolor world made out of music and machine. It called me to be on that screen and live inside each scene.
Without a nickel to my name, hopped a bus, here I came. I could be brave or just insane, we'll have to see.
Cause maybe in that sleepy town, I'll sit one day, the blinds are down, you'll see my face and think how he used to know me.
I'm reaching for the heights and chasing all the lights that shine.
The rhythms in the canyons that'll never fade away. The ballads in the barrooms left by those who came before. They say we gotta want it more. So I bang on every door.
And even when the answer's no, when my money is running low, dusty mic and neon glow are all I need.
And someday as I sing the song, a small town kid'll come along. That'll be the thing to push him on and go.
sulle note di Another Day of Sun, il brano principe, chiamiamolo così, della colonna sonora di La La Land, riprendiamo questo appuntamento con Fly Live. E quindi di nuovo il nostro editore Giuseppe Misuri, eccolo.
Sì, eccoci qua. Allora, stavo ascoltando questa musica, vedi?
È ripreso, Giuseppe, è ripreso.
Ero preso. Va bene, allora, Fausto, torniamo a noi. Al museo c'è tanta storia, abbiamo detto, ma di tanti tipi di macchine per le comunicazioni.
Ci sono,
dai computer.
Almeno 25 tematiche.
Esatto, ne sfoglieremo alcune. Importante quella dei computer, quella anche una cosa molto importante che è stata solo ad Arezzo. E correggimi se sbaglio, ma ad Arezzo abbiamo avuto una riproduzione fedele e funzionante della cabina di trasmissione del Titanic, vero Fausto?
Certo,
ecco, ce la spieghi questa idea, questa cosa che tra l'altro è andata poi su tutti i media perché era stata fatta bene
di tutto il mondo.
Esatto. Come ti è presa quella? Come hai fatto a trovare i componenti, le cose che più si avvicinavano a quello che era poi la cabina radio di questa nave tristemente nota per la morte di
1500 persone.
Ecco, che poi anche lì c'è stato un problema tra virgolette tecnico di allora per cui non si sono capiti.
Noi diciamo che in positivo la cabina del Titanic la cabina di radiotelegrafia del Titanic ha salvato 705 persone, quindi noi lavoriamo in questo positivo. Cioè la cabina del Titanic fu rimontata nel 2012 presso il nostro museo dei mezzi di comunicazione e praticamente è stata realizzata, o diciamo così, come progetto, perché dentro il museo noi abbiamo ancora ovviamente delle apparecchiature di quel momento che erano prodotte dalla Marconi Wireless Company inglese, che erano le stesse apparecchiature che vendeva alle navi per fare radiotelegrafia in mare. E quindi che cosa è successo? Che avendo preso tutti i dati, avendo preso tutti gli schemi possibili che io ho ritrovato in una vecchia rivista del 1920, quindi era a cose fatte, perché in quel momento la cabina del Titanic era top secret, cioè dentro la cabina del Titanic c'entrava soltanto due radiotelegrafisti che si alternavano nelle 24 ore ad accendere sempre, a tenere accesa questa apparecchiatura. E l'altro personaggio che poteva entrare era il comandante della nave. Quindi erano tre persone che potevano entrare e vedere, toccare con mano eventualmente, perché i radiotelegrafisti erano dipendenti della Wireless Company della Marconi direttamente.
Erano i primi trasmettitori a scintilla?
Ovviamente trasmettitori a scintilla. E ricevitori erano ricevitori magnetico e ricevitori a coir, come garanzia, diciamo così, di ascolto. C'erano tutti e due, quindi il primogenito che è il ricevitore a coir, animatura di ferro e di nickel in percentuale con argento, che la cui sensibilità, diciamo, di questa animatura alle onde elettromagnetiche consentiva di fare una riduzione, diciamo così, in bassa frequenza del segnale telegrafico, non della voce.
Infatti diciamo così, che per i nostri telescoltatori che magari non conoscono le tecniche radio, era un po' come se ogni volta che il marconista premeva il tastino si creasse un piccolo fulmine e quindi creava, diciamo così, una perturbazione, un rumore, come quando si sente nella
radio. La scintilla che emetteva onde elettromagnetiche.
Ecco, su questo Fausto io ti vorrei chiedere una cosa. C'è un aneddoto che gira ad Arezzo, me la devi sfatare questo. Ma è vero che durante le prove di questo apparato tu qualche computer nelle vicinanze del museo ha avuto qualche problema?
Ma è sempre, perché quando partiamo dal presupposto, come abbiamo detto, che una scintillina è un trasmettitore di onde elettromagnetiche, è un generatore di onde elettromagnetiche, delle più svariate frequenze, poi tra l'altro. Quindi ancora parliamo del 12, cioè cominciava appena appena il circuito sintonico, ma era una cosa ancora sperimentale, quindi chi trasmetteva con il tasto in radiotelegrafia trasmetteva in tutte le frequenze, quindi chiunque, tanto è vero che
la nave vicina non lo riceveva apposta,
qualsiasi nave che non aveva il sintonizzatore poteva ricevere. Una nave che aveva un sintonizzatore su una certa frequenza riceveva soltanto quella frequenza, per cui se c'era un'altra nave in soccorso non riceveva niente.
Ecco, mi sembra che tu durante uno di questi convegni che hai fatto proprio sulla cabina del Titanic, mi sembra che hai portato questo esempio. C'era, certo, un'altra nave che però aveva i circuiti asintonizzati, sì, che non riuscì a captare.
Sì, c'erano, quindi non si sa bene se era il telegrafista che era andato a letto.
Ah, ecco, ecco.
Oppure, se non... No, perché c'è stata questa diatriba, bene, proprio grossa. Però ecco, volevo dire, questa costruzione della cabina del Titanic, che è una ricostruzione sia dell'ambiente volumetrico rigorosamente rispettato e sia dell'impiantistica interna elettrica, e chiamiamola elettronica, anche se le valvole ancora non erano state utilizzate, però c'era questa possibilità di trasmettere anche a grandi distanze con segnali che furono ricevuti purtroppo dal Carpazia, che era il bastimento, diciamo, che era a 4 ore di distanza dalla nave, e invece dopo 2 ore il transatlantico Titanic è affondato, e quelli che sono rimasti nelle scialuppe hanno aspettato 2 ore, mentre chi era in mare, l'acqua a 0 gradi, pensate, ha fatto sì che ha bloccato la circolazione del sangue e la gente è morta,
ecco, questo purtroppo è una tragedia che rimarrà,
però,
nella storia.
Però ecco, i 705 persone che erano nelle barche sono state salvate, ecco, e portate
prima di passare a Valentina
York.
per la parte anche delle mostre e di quello che state organizzando lì, ti voglio chiedere un'altra cosa. Tu hai parlato anche di un'altra tecnologia che riguarda le comunicazioni, quindi quella anche i PC, i computer, gli odierni PC. Cosa abbiamo nel nostro, perché io sono aretino come
nel
te,
nostro
museo delle, dei mezzi di comunicazione?
Questo nostro, faccio una annotazione anche, perché forse tanti aretini non lo sanno, ma io e la mia famiglia siamo d'accordo a fare un lascito al territorio di tutto questo materiale, che è nostro, è mio, diciamo così, di,
ecco, questo è molto importante,
di proprietà, ma che il comune, almeno credo che sia l'ente, diciamo così, più predisposto per prendere questa iniziativa, diciamo, di conduzione di questo museo, al quale noi come famiglia vorremmo lasciare. Questa è una cosa che,
ecco, questa è una cosa di cui sicuramente tutta la comunità
lo voglio
di
dire, perché la gente molto spesso non lo sa. Voglio fare, sembra che io tenga aperto questo museo da 12 anni per fare il mio business e il mio affare. Io vorrei che il comune avesse già preso questa iniziativa già da tempo, e in 12 anni ancora sembra che ci stiamo muovendo.
C'è un altro museo così in Italia?
No, non c'è neanche in Europa. Quindi,
ecco, quindi sappiate, Aretini, il nostro aretino Fausto Casi.
Voglio precisare questo. Io sono collaboratore di tutti i musei scientifici del mondo, voglio dire, perché sono iscritto alla Scientific Instrument Society di Londra, alla Scientific Instrument Commission, cioè insomma conosco, vado ai convegni internazionali più disparati e oltre che nazionali. Li faccio qui ad Arezzo lo stesso, perché quindi questi personaggi vengono ad Arezzo e riconoscono che questa entità museale, così come l'ho concepita io, non esiste da nessuna parte, perché esiste a Londra, a Parigi, a Milano, a Torino, il Museo del Cinema, per esempio, esistono i musei del cinema in quanto tale, esiste il Museo della Radio in quanto tale, esiste il Museo degli strumenti musicali meccanici, gli strumenti più disparati di calcolo, di ottica.
Ecco, dici quello un attimo brevemente, così poi passiamo a Valentina.
Sì.
Cos'è di particolare? Hai un PC particolare, ma hai detto che rappresenta proprio la storia, la preistoria.
La preistoria. E si pensava, e questo ci tengo a dirlo, che il compasso geometrico militare di Galileo, del quale noi abbiamo un esemplare fatto in 4:1, in scala 4:1 per la didattica, per fare i calcoli come facevano nel 1597 da 1630, diciamo, quel periodo di Galileo, che faceva questi compassi e li dava in tutto il mondo scientifico, tecnico o anche diciamo così per l'astronomia, perché era un calcolatore inteso a tout court per tutti gli scopi, sia di calcolo puro che di calcolo applicativo che di misura, e quindi ecco l'astronomia o la geodesia che era considerata dentro questa cosa. E questo lo facciamo toccare con mano ai ragazzi che vogliono, abbiamo dell'auditorio, certo l'abbiamo fatto, il Bruno Bruni, che è matematico, che è il mio amico aretino anche lui, è grande di grande manualità, diciamo così, e di grande spessore anche scientifico, storico, ha realizzato insieme a me questo compasso geometrico militare. E questo era considerato fino a qualche anno fa, fino a 20 anni fa, il massimo del più antico calcolatore, diciamo così, che teneva in un pezzo soltanto molte funzioni matematiche. Quando è stato scoperto il calcolatore di Antichiterra, cioè è stato un ritrovamento archeologico che davanti all'isola di Chitera nel Peloponneso, quindi siamo in Grecia, è stato trovato a 80 metri di profondità un galeone, cioè una nave, diciamo così, greca, che trasportava dei tesori immensi, che c'erano statue di marmo, statue di bronzo, ori, insomma hanno trovato un sacco di cose, e tra queste c'era dei detriti o delle cose insignificanti che hanno raccolto e portato nel museo archeologico.
Sembra che ci siano degli ingranaggi.
Esatto, oh, dentro ci sono, quando è arrivato una caratteristica tecnologica con i raggi X, che era la seconda evoluzione, non la prima, comunque ha consentito di vedere cosa c'era dentro questi rottami, questi agglomerati, diciamo così, di incrostazione, si è stabilito che c'erano 30-40 ingranaggi dentro, ma mini ingranaggi, miniaturizzati, fatti a mano della prima.
Ma avevano a che fare con le orbite terrestri?
Non solo. Allora, è stato dimostrato che questo calcolatore era un planetario automatico, che tramite una manovella si mettevano in condizioni di rotazione tutti i pianeti conosciuti, allora i 7 pianeti conosciuti, che giravano intorno alla Terra, perché la Terra era considerata il centro dell'universo. E noi abbiamo lì un rifacimento di una parte di questo calcolatore, che fa delle funzioni come il calendario solare, il calendario lunare, le fasi lunari, i segni zodiacali, ecco, e i ragazzi o chi viene può girare con la manovella il tempo.
Benissimo.
E vedere questa cosa.
Sara?
Valentina, vorrei rivolgere adesso una domanda a te, perché il Museo dei Mezzi della Comunicazione di Arezzo non è soltanto un'esposizione permanente, è anche proprio un luogo scientifico che porta avanti tutta una serie di progetti. Tu stessa prima accennavi alla collaborazione con il Comune, con la Regione Toscana. Ci vuoi un po' illustrare questi progetti?
Allora, il museo è una struttura che è particolarmente didattica, cioè il pubblico a cui maggiormente ci vogliamo e ci rivolgiamo è il pubblico delle scolaresche. Questo per far sì che i ragazzi, insomma, questo di tutte le età, dagli asili, dall'infanzia fino alle università, perché comunque ospitiamo anche dei master universitari, apprezzino comunque ancora di più quello che dicevamo prima, cioè il fatto delle tecnologie moderne e della loro storia. Quindi dell'importanza comunque della classica domanda: da dove veniamo, da dove viene tutto quello che oggi utilizziamo, quasi con indifferenza. Comunque la mattina ci svegliamo, spengiamo la sveglia dal telefono, accendiamo la radio, eccetera. Sono tutte cose che pochi anni fa comunque erano praticamente assolutamente non da lasciare per scontato. Quindi il museo vuole essere assolutamente didattico in questo senso. Per le scuole organizziamo infatti comunque molti percorsi, vi dicevo, dall'asilo, in particolare per esempio dall'asilo facciamo un percorso per ad esempio sulle ombre cinesi, che è una cosa comunque molto carina che facciamo ricostruire ai bambini, sino ad esempio alle scuole superiori, dove facciamo una ricostruzione per esempio e rimessa in funzione ad esempio degli apparati di telegrafia marconiana, che è una cosa assolutamente molto complessa, comunque molto interessante soprattutto per gli istituti tecnici. Per quanto riguarda dagli eventi, siamo insomma a livello regionale e ministeriale assolutamente molto attivi, perché comunque facciamo eventi in collaborazione con ad esempio il MIBACT, quindi il Ministero per le Giornate Europee del Patrimonio, per esempio, con la Regione Toscana, con la Notte dei Musei, Amico Museo, con il Comune in continuazione facciamo eventi in collaborazione, in particolare con l'ente della Fiera Antiquaria, e facendo continue collaterali con essa. E altri eventi insomma hanno invece una valenza ancora più si può dire internazionale. Abbiamo fatto per esempio eventi assolutamente memorabili come quello della riproduzione del pendolo di Foucault in cattedrale, oppure la misurazione della velocità della luce, che è stata fatta praticamente un anno e mezzo fa all'incirca all'interno del museo. Quindi sono eventi comunque assolutamente molto particolari e che ci danno comunque quella valenza storica, didattica, che è la caratteristica principale che vuole avere il museo proprio.
Ecco, e parlando di eventi, direi a questo punto arriviamo proprio all'attualità, perché c'è un grande fermento per un evento importante con un ricco programma che si svolgerà questo fine settimana, il 6 di luglio.
Il 6 di luglio, infatti, in Piazza Grande si svolgerà, anzi dobbiamo dire in questa settimana, quindi sarà una settimana molto attiva per la città di Arezzo. Infatti il Comune ha organizzato una serie di eventi che si chiama proprio Arezzo Cinema, quindi proiezioni di grandi pellicole pellicole sotto le stelle. In una di queste giornate, che sarà la giornata appunto del 6 luglio, Piazza Grande si può dire che tornerà indietro nel tempo grazie alla collaborazione fra il comune ed il nostro museo, con una serata sul cinema muto. Quindi alle 21.30 Piazza Grande tornerà proprio ai primi del 1900 con una serata che non sarà solo proiezioni, ma sarà spettacolo, sarà teatro, sarà musica e sarà chiaramente anche cinema. Quindi vedremo tutta una serie di materiali che sono assolutamente inediti e parte di una mostra che abbiamo inaugurato settimana scorsa, quindi venerdì 30, nel Palazzo di Fraternita, che si chiama appunto Il cinema muto tra immigrazioni e ritorni.
Ed è una mostra che andrà avanti fino al 15 di agosto, sì. Quindi c'è tempo per poterla visitare. Vogliamo incuriosire i nostri ascoltatori per farli venire al Palazzo di Fraternita a visitare questa mostra?
Sì, se posso dire qualche cosa di storico, sì. di come mai abbiamo questo materiale, di come viene proposto, diciamo che un approccio fatto 4-5 anni fa tramite la Fiera Antiquaria d'Arezzo, tramite un espositore che mi ha presentato con delle fotografie del materiale che ho ritenuto, una volta visto così anche molto genericamente, ho ritenuto valido andare a vedere e toccare con mano prima di dire di no, che non mi interessava. E quindi sono andato e ho immediatamente fatto una trattativa, eccetera, e abbiamo acquistato, come diciamo si fa di solito quando interessano le cose, tutto il materiale. Quindi caricato in un camion, portato ad Arezzo nella mia bottega, ho riempito la bottega di tutto questo bailame di roba che era tutto sconnesso, sfatto, disfatto, eccetera, e dopo 6 mesi di lavoro fatto dalle 9 la sera fino alle mezzanotte, alle 2, alle 3, per dividere tutte le competenze di ogni materiale, certo. Che era stato smontato tutto, perché ho saputo dopo che questa roba che era rimasta in una soffitta dal 1935 fino al 2010, ci andavano i bambini a giocare, però non portavano via niente, giocavano, smontavano, guardavano il filmino
come
di pellicola,
fanno i bambini smontano.
E lo infrenavano tutto, però dopo lo lasciavano stare, perché meno male che hanno avuto questa accortezza di non tirare, rompere, eccetera, perché abbiamo ritrovato ho ritrovato una fortuna, diciamo, dal punto di vista storico, di 30 anni di storia del cinema muto, delle macchine. Quindi ho rimontato 2 macchine, una del 1903 e una del 1920.
Com'era l'illuminazione lì?
L'illuminazione elettrica, tassativamente elettrica, ed era ad arco con i carboni, con i due carboni.
Ad arco con i carboni.
Con i carboni. Oppure a lampada vuota, a vuoto, con un filamento interno che andava a finire in un attacco Edison, però industriale, grosso, capito? Che assorbiva 900 watt, cioè 30 ampere, 30 volt, e in questo bailame di roba ho ritrovato anche il trasformatore, 110 primario, secondario, 30...
Anche perché lì di standard non c'era niente,
no.
Fausto.
Partiamo dall'America, perché tutto il materiale più antico è americano. In America era la corrente, diciamo così, distribuita era 110 volt.
Poi 60 hertz, in alternata, non 50.
60 andava bene lo stesso il trasformatore, perché rendeva un pochino più, un pochino meno, però sì. Si parla di rendimento, ma non di non funzionalità. E quindi questa lampadina elettrica, comunque a filamento oppure a carboni, assorbeva comunque i 900 watt lo stesso.
Senti, una curiosità, come è stato aggiunto l'audio poi?
L'audio siamo arrivati
nel 28.
Quando nella pellicola del 35 mm che esisteva già dal 1895, quando i Lumière
una pellicola fotografica,
un nitrato di cellulosa, era ai nitrati cosiddetta, quindi era un trattamento
altamente
a base di legno,
quindi.
Sì, aveva un'accensione di 60 gradi, 70 gradi, autoaccensione, per cui bisogna stare molto attenti.
Ti ricordi
oggi
il film Il Nuovo Cinema Paradiso?
Sì, ma lì siamo già 50 anni dopo, siamo nel dopoguerra.
La pellicola lì.
Io sono ai primi del Novecento, sono ai primordi del cinema, è questo che vorrei far capire, che non confondiamo una Fincion che è stata fatta da Tornatore, bravissimo,
certo,
perché
certo.
Mi piace il film, mi piace tutto quello che ha fatto, eccetera, eccetera. Tra l'altro con Tornatore poi se ci fa un'altra chiacchierata, sono un collaboratore, gli ho dato 150 pezzi per fare un film,
senti,
che è la migliore offerta, quindi questo è un film attualissimo. Il laboratorio gliel'ho fatto io con tutte le mie cose.
Bene, così.
Quindi questo è oggetto di un'altra chiacchierata, certo. Perché noi come museo siamo sull'attenzione di Cinecittà, di tutti i registi, di tutti i trovarobe, perché abbiamo 2000 pezzi esposti, ma altrettanti 2000 li abbiamo in magazzino. Quindi abbiamo una miriade di cose autentiche, di periodi che praticamente oggi in giro non ce l'ha più nessuno. Quindi, per cui anche questo è una fonte, diciamo così, di lavoro.
Ti ho interrotto, ma dicevi, sì, come è stato aggiunto l'audio?
Allora, l'audio è stato aggiunto con una nella pellicola di 35 mm, con una barretta laterale che ha una portante audio, una portante letta da una fotocellula, che esistevano anche nel 1900, però insomma ancora era molto, era molto delicata la cosa. Ma nel 1930 invece la fotocellula era utilizzabile, e quindi con il segnale della fotocellula mandato in un amplificatore, mandata con le bassa frequenza in un altro parlante, ecco fatto il sonoro.
Perfetto. Sara, siamo in chiusura?
Sì, siamo in chiusura. Avrei una domanda ancora da fare a Fausto, perché, e a Valentina insieme. Perché riflettevo su questo. Abbiamo parlato della capacità di aggiustare gli oggetti, di farli funzionare di nuovo. Ora io riflettevo su come si è persa anche questa abilità artigiana, proprio la manualità del sapere come funzionano i meccanismi, così. Come si può fare? Perché si è persa anche a scuola, e allora credo sia importante costruire un ponte, dei contatti solidi con le scuole, affinché questa capacità, questa abilità venga tramandata anche alle nuove generazioni, nonostante le modalità diverse di comunicazione, penso.
Bella domanda. Grazie.
Il problema è che oggi, perché, Fausto, non si ripara più niente.
Perché io sono stato insegnante, ho fatto 30 anni di lezione di elettronica, elettrotecnica, eccetera, eccetera, nei corsi di formazione professionale. E questi ragazzi che sono usciti dopo 3 anni da noi, dalla formazione, sono andati tutti nelle aziende che oggi ancora lavorano e sono, diciamo così, hanno mantenuto le loro famiglie con questa professione. Chi elettricista, chi elettronico, chi meccanico, anche perché c'erano tante. Il centro di formazione professionale, che era in via Fiorentina qui ad Arezzo, che aveva una media di 500 ragazzi l'anno, passavano da lì, è stato dismesso volontariamente dalla regione toscana e dalla provincia di Arezzo, perché non serviva più fare il centro di formazione professionale, evidentemente, e che quindi hanno, diciamo così, hanno fatto cessare una parte di insegnamento, devo dire, che è fondamentale per le riparazioni, per i restauri, per tutto quello che si può pretendere, diciamo così, oppure che di cui la famiglia, la casa ha bisogno, anche perché oggi ci sono ancora i riparatori che hanno tutti 65-70 anni e ancora durano, però finiscono e praticamente arriva la tecnologia dell'usa e getta, non c'è niente da fare.
Fausto, se ti faccio l'esempio della scuola dove mi sono diplomato io, l'Istituto Tecnico Enrico Fermi di Bibbiena, dove non insegnano più elettronica, quando l'ho saputo sulla pelle d'oro.
Sì.
Sì, purtroppo
ti do questa
notizia. Il professore che mi ha fatto gli esami, tra l'altro, che ancora era lì, sta andando in pensione adesso, visto che non ho più 20 anni,
no.
Era molto rammaricato, dice, gliela insegno io un po' così, ma elettronica è uscita dal programma. Io ho detto, guarda, vengo io, magari faccio dei stage gratuiti
e magari fanno informatica comunque.
Sicuramente sì,
ecco.
Siamo in chiusura di questo incontro, però Giuseppe, io direi ci saranno ancora occasioni per avere qui Fausto e Valentina Casi. Già abbiamo lanciato, insomma, la collaborazione con Tornatore.
Fausto, se leggi il suo curriculum, a parte quello, è una persona conosciutissima ad Arezzo, ma fa tante di quelle cose, e assieme non solo al Museo dei Mezzi di Comunicazione, ma è una persona talmente esperta in tante cose che onestamente sia Fausto che Valentina, che abbiamo avuto il piacere di avere qui, saranno di nuovo ospiti, e veramente
ci arricchiranno
con la loro cultura, con la loro simpatia. Grazie.
Posso fare una proposta?
Certo.
Io sono fissato col fare le pillole scientifiche. L'ho fatto in televisione, l'ho fatto in Rai, l'ho fatto anche in Teletruria, ma negli anni 80, forse 85, poi dopo passano, no? Io sono fissato di dire, ecco, ma volete parlare 2 minuti di una cosa? Ta-ta, e si parla di quella cosa, e punto e basta. Poi dopo, se volete, si allarga il discorso anche ai privati che telefonano e dice, ma perché ha detto questa cavolo? Io non ho capito, ma com'è questa cosa che ha inventato lei, o che ha ricordato? Ecco, queste cose, io le chiamo pillole scientifiche. vedete voi come, come
radio. Io, allora, questa è la radio, è nata grazie a un radioamatore, sai, e quindi non possiamo non accettare le tue pillole scientifiche che sicuramente ci faranno, ci arricchiranno lo snitto di tanto cultura. Grazie a Fausto Casi, grazie,
grazie
a Valentina Casi,
grazie
e un saluto. Sara, concludi tu?
Sì, concludo io ringraziando anch'io i nostri ospiti, ringraziando i nostri ascoltatori e augurando buon proseguimento con Radio Fly.